通り。
radiofonica.com presenta Radio Visioni.
Buonasera e bentornati a tutti Radio Cine ascoltatori. Questa settimana parleremo di Immaginario Festival. Scusate se i toni delle basse sono un po' alti, ma come al solito ho dei problemi tecnici. E parleremo dell'Immaginario Festival. Di che cosa parla? Innanzitutto la novità di quest'anno dell'Immaginario Festival per festeggiare i 150 anni di Repubblica Italiana è quella di inviare un video con cosa pensi tu dell'Italia, come la immagini la tua Italia, e ci sono varie sezioni, varie risposte che si possono dare a questa idea d'Italia, ovvero l'Italia che immagino, quali sono le tue idee, ipotesi e progetti per il futuro, il paese che immagino è, la politica che immagino è, la scuola che immagino è. Tutto questo va raccontato attraverso un filmato che può durare per un massimo di 120 minuti. Il termine ultimo della secondi. Il termine ultimo della presentazione è il 15 novembre. Questi filmati verranno, diciamo, visti e valutati da una giuria composta da un giornalista di Repubblica. Infatti questo concorso è in collaborazione con Repubblica.it, da un ospite dell'immaginario, da degli studenti delle università e delle scuole medie e superiori di Perugia. E tutto ciò va caricato o sul canale YouTube dell'immaginario oppure inviato a loro via mail. Non vi dico quale mail perché tanto ormai il concorso è finito, quindi è inutile darvi questa informazione in più. Comunque, se volete, andate sul canale YouTube a vedere i video che fino adesso hanno partecipato a questo concorso. E se volete, diteci voi oggi in diretta qual è l'Italia che immaginate voi invece. Detto ciò, l'immaginario invece, come ogni anno, si muove tra svariati ambiti e discipline, tra i quali c'è anche il cinema. Per quanto riguarda il cinema, diciamo, analizzerà il passaggio dall'analogico al digitale nell'opera di Maurizio Nichetti, del quale però ci parlerà poi più tardi la nostra Yoko, che pur non essendo fisicamente qui lo è con le sue registrazioni. E questo per quanto riguarda il cinema. Per la TV e la pubblicità invece ce ne parlerà il nostro Rick più avanti nella trasmissione.
Buonasera, buonasera a tutti. Non vi anticipo nulla, ma c'è un ricco programma riguardante la TV quest'anno.
Per quanto riguarda le cose, diciamo, più importanti di questo immaginario, a parte gli ospiti dei quali parleremo più tardi, ci sarà la presentazione di Noi Credevamo, che ha partecipato a Cannes quest'anno, no scusate, al Festival di Venezia quest'anno, ed è l'ultimo film, l'ultima opera di Mario Martone, che appunto parla dell'unità d'Italia, guarda caso. Quindi come perdersi questa occasione. Detto ciò, come al solito, come ogni anno, ci sarà Enrico Ghezzi, come ogni anno ci sarà Luchetti, del quale poi noi parleremo, perché il nostro Untouchable di questa sera è proprio un film di Luchetti, strano ma vero, ha fatto un Untouchable nella sua vita e dopo tanti Expendable peraltro.
Sempre gentile comunque la nostra conduttrice.
E detto ciò, che dirvi, Dancing Boston ormai l'abbiamo salutato perché vive a Roma, ma anche lui ci ha mandato delle chicche registrate che ascolterete fra poco. E a parlarvi di musica non sarò io, ma sarà la nostra
Rosy.
Buonasera
a tutti. Io faccio questa sera le veci di Giulia, perché Giulia è andata in trasferta e ci ha lasciato un attimino un po' così, per cui mi hanno chiesto di rimpiazzarla tipo stamattina e quindi io mi scuso già da prima per quello che dirò, farò e basta.
Detto ciò, io vi farei subito il quiz al quale dovete rispondere a radiofonica.radiovisioni@gmail.com. Ovviamente, visto che parliamo di Italia, questa puntata è totalmente dedicata all'Italia. Infatti in sottofondo state ascoltando Italia amore mio, peraltro canzone meravigliosa dagli spunti geniali. Se io trovassi dove ho scritto il quiz, ve lo farei sicuramente. E praticamente questa settimana vogliamo sapere qual è il primo film del neorealismo italiano, ed è facilissimo ragazzi: la data del film, il regista e la protagonista principale. Poi vogliamo sapere il primo e tra virgolette l'ultimo, perché Non tutti i manuali di storia del cinema identificano quello che noi vogliamo sapere come ultimo film della commedia all'italiana, gli anni dei rispettivi film, i registi dei rispettivi film e i maggiori interpreti dei rispettivi film. Quindi neorealismo, commedia all'italiana. Più avanti daremo altri indizi per poter rispondere a questo quiz. E adesso, Rossi, che cosa ci ascoltiamo?
E adesso ci ascoltiamo Paolo Rossi in In Italia si sta male, fra l'altro Come dargli torto, che però questa canzone è una canzone del 2007 con cui Paolo Rossi ha partecipato al 57esimo Festival di Sanremo, ma in realtà è un brano inedito di Rino Gaetano.
E già, ascoltate un po'.
Per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole, in Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po', che fortuna stare qua in mezzo a tanta civiltà. Guarda tu, che fortuna stare qua, stare ancora qua. In Italia c'è l'amore, da quando nasce quando muore. Sì sì brutto, sì sì bello, sì sì brutto, sì sì bello, sì sì ricco pure no. In Italia c'è l'amore, da quando nasce quando muore. Se sei brutto, se sei bello, se sei ricco pure no, in Italia non si può. Ma guarda un po', che fortuna stare qua in mezzo a tanta civiltà. Guarda tu, che fortuna stare qua, stare in Italia si sta male, si sta bene, si sta male. In Italia si sta male, si sta meglio, si sta peggio, si sta bene anziché no. In Italia c'è l'amore, da quando nasce a quando muore. Se sei brutto, se sei bello, se sei quasi sempre quello, non si riconosce no. Si sta male, si sta bene, si sta male, si sta male, si sta bene, si sta meglio, si sta peggio, si sta bene anziché no. In Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole, in Italia si sta bene. In Italia si sta male, si sta bene, si sta male.
In Italia si sta male, si sta bene, si sta come si sta, come dice appunto Paolo Rossi, che ringraziamo per quest'ottima interpretazione di Rino Gaetano. Ma adesso ritorniamo all'immaginario e ci ascoltiamo il nostro Boston, che ci ha mandato una sua considerazione sul programma dell'immaginario di quest'anno. Sentite un po' che vi dice Boston.
L'autore Boston Pizzo ha selezionato Dave McKean, classe 1963, illustratore di fama mondiale. È praticamente conosciuto per essere la mano di Neil Gaiman, sceneggiatore e regista di Stardust al cinema e di altri capolavori come Sandman, il suo fumetto più famoso, e nella letteratura American Gods è uno dei suoi ultimi romanzi. Dopo aver illustrato opere in tutti i campi, cover di CD, fumetti, libri e cinema, nel 2005 compie il grande passo, ricoprendo il ruolo di regista nel lungometraggio Mirror Mask, coadiuvato da Neil Gaiman, ovviamente. Le premesse erano esaltanti, il risultato non proprio. Ma passiamo adesso alla trama. Elena Campbell è un'adolescente che lavora svogliatamente come acrobata presso il piccolo circo gestito dai genitori. Quando la madre, con la quale un rapporto conflittuale si ammala gravemente, Elena trascorre la notte che precede la delicata operazione in un mondo alternativo, nato dalla sua fantasia, che prende vita durante il sonno. Tra realtà e fantasia, la ragazza compie il viaggio che la porterà a diventare grande e salvare il reame in pericolo. Capita a volte che piccole gemme sfuggano all'occhio del pubblico, complice una certa miopia da parte dei distributori. Questo Mirror Mask non è, ne è un palese esempio, uscito direttamente in DVD senza passare per il grande schermo. Ricordiamo infatti solo una fugace presenza al Future Film Festival di Bologna. Mirror Mask è una fiaba moderna, un film di iniziazione e di crescita, raccontato con garbo e semplicità. Se lo svolgimento della storia e la trama stessa appaiono un po' banali e convenzionali, non si può non restare meravigliati, storditi, addirittura esaltati dall'incredibile apparato scenografico offerto dal film, che rende Mirror Mask una delle esperienze visive più emozionanti di sempre. Il mondo onirico, scaturito dalla fantasia di Neil Gaiman e Dave McKean, rispettivamente creatore e illustratore del fumetto Cult Sandman, e realizzato dalla Jim Henderson Company, quelli di Muppets sostanzialmente, ma anche di Labyrinth e di Dark Crystal, lascia davvero stupefatti e mette in secondo piano le carenze narrative. Se il cinema ha ancora la capacità di stupire e meravigliare, lo deve anche a piccole, ma talentuose, produzioni come queste. Passiamo adesso alla critica. Quello che doveva essere sostanzialmente Alice nel Paese delle Meraviglie del futuro risulta invece una semplicistica lotta tra bene e male, dove le citazioni, o forse gli appropriamenti, la fanno da padrone, lasciando quindi un senso di incompiutezza di quello che poteva essere. Le tematiche sono quelle care al duo: identità, introspezione, vita allo specchio. Ma rimangono così, non approfondite, se non superficialmente. Si dice: il film è onirico. Ovvio, è di Gaiman e McKean, ma onirico non vuol dire capolavoro. La grafica e la fotografia è sicuramente di altissimo livello, infatti McKean è maestro in questo, ma lascia perplessità sul tema della sceneggiatura e dei caratteri dei personaggi, troppo abbottonati sulle tematiche buono, cattivo, bene, male, giusto, sbagliato. Il risultato è una favola per bambini, ed è quello che doveva essere, ma senza la seconda chiave di lettura dedicata agli adulti, che in molti altri lavori troviamo, come del resto anche in Alice.
Riconosciuta la voce del vostro amato Boston? Era proprio lui, ragazzi. E non è vero che è andato a lavorare a Roma, come vi avevamo detto, in realtà è andato a Casablanca a farsi un'operazione e anche la voce ne è risultata cambiata, è vero Rosy? Tu l'hai
bellissimo.
Visto?
Bellissimo, certo.
È diventato bellissima.
Posso
veramente
confermare.
Bellissima. E detto ciò, questo era quello che Boston ha tratto dal programma dell'immaginario, infatti è dalla sezione che riguarda appunto i fumetti. Come tutti sapete, Boston è un grandissimo appassionato di fumetti. Le sezioni dell'immaginario sono quest'anno Suoni e immagini, cinema e animazione, del quale ovviamente mi occuperò io, miei adorati, New Media e videogames, del quale non si occuperà nessuno, questa puntata di radiovisioni, ambiente, lifestyle e gusto, figurati, fumetti, letteratura e street art. L'avete appena sentito, il nostro contributo radiovisionario di Boston. E poi c'è Media Lab, campus delle energie creative, che non so assolutamente cosa sia, per poi passare a TV, radio e pubblicità, del quale invece si occuperà il nostro Ricky. E detto ciò, stiamo ascoltando, come potete vedere, sono tutte canzoni che in qualche modo descrivono e un po' racchiudono la nostra Italia, vero Rosy?
Verissimo, questa infatti è l'era del cinghiale bianco di Franco Battiato, insomma racconta anche un po' quello che è stata e che per certi versi è ancora la politica italiana, che sostanzialmente non cambia mai.
E detto ciò, abbiamo prima annunciato che uno dei personaggi fondamentali di questo immaginario festival è Maurizio Nichetti, che è un poliedrico autore del cinema italiano, sconosciuto, sconosciutissimo purtroppo, perché in realtà è molto bravo, del quale Giulia ci ha lasciato delle perle. Ma prima di andare ad ascoltare l'audio di Giulia, cioè io non so se vi rendete conto che mi hanno abbandonato completamente, vabbè, io ammonisco Giulia e Boston, se veramente peraltro, ricordate che sono roscia. Andiamo a vedere cosa l'immaginario nella sezione cinema propone quest'anno. Al Teatro Zenith, il 18 novembre alle ore 20:30, c'è Noi credevamo di Mario Martone, l'abbiamo detto prima, che è praticamente una rivisitazione attraverso gli occhi di quattro personaggi principali dell'Unità d'Italia, come la vivono questi quattro personaggi. Intero 5,50 euro il biglietto, ridotto 4,50, tanto per dirvi che l'immaginario per la prima volta quest'anno non sarà completamente gratuito, ma anche perché è un'anteprima. Saranno presenti Mario Martone, regista, Francesca Einaudi, Enrico Ghezzi, ovviamente, e Fabrizio Bracco della Regione Umbria e Andrea Cernicchi del Comune di Perugia, in collaborazione con la Fondazione Cassa di... vabbè, questo non mi interessa. E per l'incontro invece Maurizio Nichetti, Il sogno, l'invenzione e l'innovazione, sempre allo Zenit.
Sì, sempre allo Zenit, il 18 novembre alle 16 ci sarà appunto l'invenzione e l'innovazione, un incontro sulle opere di Maurizio Nichetti, autore, quindi regista e anche attore, che ha innovato il linguaggio cinematografico e pubblicitario. Saranno presenti proprio Maurizio Nichetti e a seguire vi sarà Volere volare, appunto, di Nichetti e Guido Manuli.
E appunto di Volere volare è il primo film del quale ci parla la nostra Giulia, che ci andiamo ad ascoltare immediatamente. Nel frattempo ringraziamo il nostro Boston, che pur non essendo fisicamente qui ci ascolta e ci c'è vicino. E quando io vi ho parlato della sezione nel quale è presente anche il gusto, lui ha scritto: a noi il gusto c'è morto da piccolo. Detto ciò, ascoltiamoci la nostra Yoko.
Buonasera carissimi radioascoltatori, oggi la vostra Giulia per questa puntata di Radiovisioni dedicata al Festival dell'Immaginario di Perugia vi trasmette direttamente da Yokolandia, il suo mondo immaginario per l'appunto, e vi porterà nel mondo di un artista che dell'immaginario ha fatto fondamentalmente la sua ragione di vita e che è uno degli ospiti più importanti di questo festival. Il Festival dell'Immaginario, come abbiamo accennato già durante la puntata, si focalizza sulle le possibilità dell'immaginazione relativamente ai mezzi di comunicazione, ai nuovi media, oppure a produzioni di tipo passato. Questo è il caso di Nichetti. Nichetti è artista poliedrico, sceneggiatore, regista teatrale, fumettista, ma regista di lungometraggi. Viene definito per certi versi il Woody Allen italiano e negli anni 80 e 90 raggiunge un livello di popolarità molto forte in Italia ma anche all'estero, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. A dire la verità, io ho visto alcuni film di Nichetti e posso dire che più che il Woody Allen italiano, nonostante molti dei suoi personaggi nei film abbiano delle caratteristiche un po' riconducibili a quello che è lo stile tipico alleniano, c'è poco, più che altro perché la differenza fondamentale che possiamo riscontrare fra Woody Allen e Nichetti, al di là delle fattezze fisiche che devo dire sono molto simili, si riscontra proprio nell'approccio nei confronti del film. Infatti i film di Nichetti sono tutti caratterizzati da una visione fantastica ma allo stesso tempo critica del mondo, e i film che verranno proiettati durante il Festival dell'Immaginario ne sono un esempio fondamentale. Il primo appuntamento con Nichetti, che si troverà che sarà appunto presente in sala prima della proiezione del suo film, saranno il 18 novembre al cinema Zenit, con l'incontro L'invenzione e l'innovazione, al seguito del quale verrà proiettato appunto Volere volare, probabilmente uno dei film più famosi del regista. Ma andiamo un po' a approfondire quello che è il percorso fatto da Nichetti. Nichetti nasce l'8 maggio 1948 a Milano, dove frequenta il liceo scientifico Leonardo da Vinci e si laurea in architettura presso il Politecnico.
quello che gli permetterà poi di iniziare la sua carriera vera e propria sarà la partecipazione come sceneggiatore di cartoni animati alla Bruno Bozzetto Film. Infatti una delle prime partecipazioni di Nichetti sarà dal 71 al 78 nella preparazione del film Allegro non troppo, un film a cui io sono molto molto legata perché mio padre me lo propinava assolutamente quando ero piccola, e che è una vera e propria rivisitazione fra l'animazione e invece il film, diciamo, dal vero, della fantasia tipica Disney, appunto il famosissimo film Disney. In Allegro non troppo troviamo brani Dvorak, Ravel, Sibelius, Stravinsky o Debussy. In particolare vi consiglio di guardare la parte sul bolero, che è davvero davvero molto bella. Nichetti contribuisce al film sia nell'illustrazione che nella proprio come attore all'interno del film. Io vi consiglio assolutamente di guardarlo, perché è un modo di affacciarsi all'animazione totalmente diverso rispetto a quello Disney, quindi magari guardate entrambi i film e poi fate un raffronto. Io a questo punto chiudo questo mio primo intervento su Maurizio Nichetti. Ritorniamo fra poco per continuare a parlarne, magari andando a soffermarci più su alcuni dei suoi film.
Detto ciò, ascoltiamo in sottofondo Non te regge più di Rino Gaetano. E questo era il parere della nostra Yoko sull'opera Omnia di Nichetti. Se avremo tempo ascolteremo anche le registrazioni che ci ha lasciato invece su Ladri di Saponette, per l'appunto, come vi ha detto, e su Volere volare. E la programmazione del cinema, per quanto riguarda la sezione cinema dell'immaginario, continua, e continua al Centro Camerale Galeazzi Alessi il 20 novembre alle 18:30, dove sarà presente per l'appunto Maurizio Nichetti, e parleranno di B, sogni, di pubblicità. E poi al Cinema Teatro Zenit il 17 novembre alle 22:30 ci sarà Ratataplan, sempre di Maurizio Nichetti. Se vogliamo continuare. E poi ci sarà per l'appunto la proiezione di Ladri di Saponette, sempre con presente Maurizio Nichetti, di Maurizio Nichetti, al Teatro Morlacchi.
E poi sempre allo Zenit il 21 novembre alle 18 ci sarà, sempre di Nichetti, Honolulu Baby.
Ci saranno altri incontri con Nichetti durante tutto quanto l'immaginario, però dobbiamo ricordare che lo spazio cinema è anche dedicato a delle opere di Cattleya, perché è un omaggio a questa casa di produzione. Infatti verrà proiettato il 17 alle 16 un tè con Mussolini di Franco Zeffirelli, che io vi consiglio assolutamente di andare a vedere, perché è un film molto bello visto in maniera lucida. Insomma, io ve lo consiglio, è un film del 98 e basta, ciao.
E invece, sempre allo Zenit, il 17 novembre alle 20:30, no, bugia, alle 18, ci sarà Io non ho paura di Gabriele Salvatores.
Anche questo ve lo consiglio, un film tratto da un romanzo meraviglioso di Nicolò Amanniti, scritto meravigliosamente. Il film rende pieno omaggio al romanzo, cosa che poi Salvatores, in collaborazione con Amanniti, per quanto mi riguarda, non è più riuscito a fare, perché per quanto riguarda Come Dio comanda, invece la qualità e il rapporto romanzo-libro è nettamente inferiore, e quindi diciamo che la colpa di Amanniti non è e quindi di qualcun altro sarà. Detto ciò, partiamo con un'altra delle famosissime rubriche di Radio Visioni.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti.
Che hai fatto oggi?
Niente.
Non dire fesserie. Felice ha detto che stavi da quello e che lo volevi liberare.
No, te lo giuro. L'ho tirato fuori e l'ho rimesso subito dentro.
Quante volte t'ho visto?
3.
Quante?
4.
E ti può riconoscere?
Come?
Se ti vede, ti riconosce?
No, non vede bene. Tiene sempre la testa sotto la coperta.
Vabbè, ci hai parlato?
No. Un pochino.
E che t'ha detto?
Niente, parla di cose strane, non si capisce niente.
E tu? Che gli hai detto?
Niente.
Ascoltami bene, non sto scherzando, Michele. Stai a sentire. Se tu torni di nuovo là, io ti ammazzo di botte. Eh? Se tu torni là, quelli gli sparano in testa. E la colpa è tua.
Non ci torno più, te lo giuro.
No, devi dire giuro sulla testa di mio padre. Che non ci...
Momento saliente di un film appena nominato in cui un bambino lucano dal nome Michele ha scoperto, diciamo, un delitto, una nefandezza del padre. Come non indovinarlo, dai, su, veramente è facilissimo, tratto da un romanzo famosissimo di Niccolò Ammanniti, che dirvi?
Mentre pensano, c'è sulla chat di Radiovisioni Radiofonica su Facebook, oltre MSN, dove vi aspetto per interagire insieme, Bernardo che fa, il nostro Bernardo che tutte le settimane è un fedele ascoltatore e quindi io saluterei, che fa delle considerazioni sull'immaginario. In particolare dice che l'anno scorso, ascoltando, vedendo l'immaginario, ha avuto delle rivelazioni. Ha visto i film di Leos Carax e quelli di Albert Serra e evidentemente gli sono piaciuti molto, perché ha detto che quell'edizione era come Dio comanda, anzi era addirittura troppo ricca. Nel frattempo vi invitiamo tutti a indovinare questo film che, di cui abbiamo appena ascoltato l'audio, che... tra l'altro abbiamo anche citato in precedenza, subito prima di ascoltare l'audio, quindi diciamo che forse siete fin troppo agevolati nell'indovinare questa sera.
E detto ciò, mentre voi continuate a pensare ad un film tratto da un romanzo di Niccolò Ammanniti, stiamo parlando di un film del 2003 di Gabriele Salvatores. Il protagonista è un bambino che si chiama Michele, ambientato in Basilicata. Non so più che dirvi. Ci ascoltiamo una canzone del teatro degli orrori, vero Rosibetti?
Certo, ci ascoltiamo Il Terzo Mondo.
Fame d'amore e ti desidero, e ho fame d'amore.
rientriamo sulla voce di Pierpaolo Capovilla.
Sì, questo infatti era il Teatro degli Orrori con appunto il Terzo Mondo, che voglio dire, il Terzo Mondo in realtà non è proprio così terzo, dato che fuori di metafora è il primo.
Che però sarebbe il secondo in realtà.
E che però sarebbe il quarto, se vogliamo. Cioè è un po' complicato. Comunque questa canzone viene dal secondo album del Teatro degli Orrori, che si chiama Sangue Freddo, preceduto da Dell'Impero delle Tenebre, grandissimo album del 2009, che io vi consiglio perché unisce teatro, musica e poesia. Basti pensare a Majakovskij, insomma. E che fra l'altro, mi dispiace ma io devo dirvelo per forza, io e Michela mercoledì andremo a sentirli alla faccia vostra.
Rock and roll!
Perché siamo fighissime, questa è l'unica motivazione.
Siamo troppo plausibile.
E basta così, cioè per me, io potrei continuare qui a parlare di Pierpaolo Capovilla penso tutta la notte, ma non mi pare il caso, per cui penso che possiamo passare alla prossima rubrica.
Una volta ascoltato però il Teatro degli Orrori, il prossimo mercoledì al Circolo degli Artisti a Roma, io e Rosy scriveremo una recensione meravigliosa che voi potrete leggere su Freelapis, ovvero su www.radiofonica.com. Nel frattempo siamo passati dal Teatro degli Orrori a un altro mostro sacro della musica italiana, che è Fabrizio De André con Anime Salve, altra canzone che descrive un po' l'Italia in direzione ostinata e contraria, oserei dire, e qua le citazioni fioccano. Ma torniamo al cinema, ripetiamo il quiz della settimana. Vogliamo sapere il primo film del neorealismo italiano. Questa è una puntata totalmente italiana ed è facilissimo, ragazzi, su, dai, 1945, già vi ho detto una delle risposte. E voglio sapere anche ovviamente il regista di questo film e la principale interprete, è una donna. E poi voglio sapere il film che apre la commedia all'italiana. È un film che diciamo parla di un qualcosa che in Italia è arrivato negli anni 60, molto più tardi di qualsiasi altra nazione. Pensate che in Inghilterra c'era già dall'Ottocento, anzi, che cosa dico, subito dopo la riforma. E quindi parliamo del 600, scusatemi, un lapsus freudiano. E di questo film voglio sapere anche qui il regista e i principali interpreti, che sono due mostri sacri del cinema italiano, l'una bellissima partenopea e l'altro bellissimo e laziale. E poi voglio sapere il film che chiude invece la commedia all'italiana. Questo film forse è un po' più difficile, perché? Perché in realtà diciamo ci sono versioni discordanti sui manuali di storia del cinema sul quale sia il film che veramente chiude questo movimento, perché come tutti i movimenti non hanno, come la storia in genere, non hanno bene un inizio e una fine, sono date convenzionali. Questo film viene scelto come finale della commedia all'italiana perché è il primo film di commedia all'italiana, perché anche questo comunque viene considerato come commedia all'italiana, che però non ha un happy ending. Da qui in poi tutti i film cominceranno ad essere molto simili a questo, cominceranno ad essere sì ironici, ma finiranno sempre male. Questo è il primo film e il suggerimento più grande che vi posso dare è che c'è una super cazzola in mezzo. Detto ciò, io passerei alla rubrica storica di Radiovisioni ed è questa.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith, fino a domani alle 18, continua la programmazione di Io sono l'amore di Luca Guadagnino con Alba Rottweiler e Tilda Swinton.
Fino a giovedì 18 novembre, i due film in programmazione al Cinematografo Sant'Angelo sono Serafine alle ore 18.30, un film francese rivelazione ai premi César del 2009.
Rosy, si è dimenticata di dirvi che sempre allo Zenith, sempre il 18 alle 20.30, c'è Politiche, la bella statuina, commedia francese di François Ozon con Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, e alle 22.30 Post Mortem, film ambientato nel Cile del 1973 di Larian, giovane regista cileno.
Alle 16.30 e 21.15 invece al Sant'Angelo, il film di questa settimana è Passione, un documentario di Gian Turturro dedicato alla musica napoletana, a Napoli, alle voci e ai personaggi di ieri e di oggi. Mentre al Multisala Giometti questa settimana vi segnaliamo The Social Network, un film di David Fincher dedicato a Facebook e al suo creatore Mark Zuckerberg. Non arrivi a 500 milioni di amici senza farti qualche nemico.
Un'altra novità è Stanno tutti bene, remake dell'omonimo film di Tornatore, con nella parte che fu di Mastroianni e Robert De Niro.
Mastroianni, quiz, pensate?
Da molti critici definito come uno dei suoi migliori ruoli degli ultimi anni.
Altro film, sempre al Giometti di questa settimana, è Ti presento un amico, la nuova commedia dei fratelli Vanzina con Raul Bova. Madonna mia, non ci andate, eh?
Infine vi segnaliamo un nuovo horror appena sbarcato nei cinema questo fine settimana, Devil, un viaggio in ascensore in compagnia del diavolo, da un'idea di Shyamalan, il regista del Sesto Senso.
E così si conclude la nostra più antica e sempre longeva rubrica, e però abbiamo degli altri film da dirvi in programmazione. Non avete indovinato il primo, lo sapevi che, quindi fate un po' schifo, ve lo devo dire, perché era Io non ho paura, ragazzi, un grandissimo capolavoro del cinema italiano, e quindi ce ne ascoltiamo un altro, tanto per, che ne so, magari vi riprendete. Boh, questo è facile, anzi, questo è proprio brutto.
Ho paura.
Più tu non vieni su.
Non è per questo.
Senti, se non lo vuoi fare nemmeno stavolta, io impazzisco, va bene.
Ti devo dire una cosa. Non l'ho mai fatto prima. Ecco, lo sapevo, adesso tu non vuoi.
Lo faresti con me?
Sì.
È la cosa più bella che mi potessi dire.
Davvero?
E vabbè, e purtroppo il cinema italiano ha fatto anche questo, però fortunatamente la musica italiana ha fatto anche quello che stiamo ascoltando in sottofondo, che sono i Gang con Chi ha ucciso Ilaria Alpi. E l'anno scorso l'abbiamo scoperto, cercate l'articolo sull'Espresso, e però questo è un programma di cinema, quindi non ci dilunghiamo. Questo film, del quale abbiamo appena ascoltato un audio, andrà al Cinema Zenith il 17 novembre alle 20:30, spero che sarete in pochi ad andarlo a vedere. Comunque sarà presente Luca Lucini, che non so assolutamente chi sia. Il giorno seguente, alle 16, invece ci sarà La bestia nel cuore di Cristina Comencini, un film che vede come protagonista Giovanna Mezzogiorno in una delle sue più brutte, potremmo dire, interpretazione. Un film che non...
Scusa se ti interrompo, ma
prego.
Palermo Shooting, ce lo vogliamo ricordare? Cioè, vogliamo ricordarlo?
Anche la pessima interpretazione in Palermo Shooting, ma ti assicuro che questa veramente tocca delle vette allucinanti, un film che non rispecchia la drammaticità del tema.
Eppure, se posso fare una piccola considerazione, dopo La vita è bella è stato l'unico film italiano negli ultimi 10 anni a riuscire ad entrare nella cinquina della candidatura agli Oscar come miglior film straniero.
Chissà, ma questo se... perché? Perché è un film che parla di un padre che stupra la figlia che poi va dallo psicologo e rimane con questa cosa interrotta del fatto che non riesce più a vivere perché c'ha questa cosa che non riesce a dire, che infatti è la bestia nel cuore. Sì, che sì, lei non riesce assolutamente a tirare fuori con nessuno. Vabbè, diciamo che per la tematica, tra l'altro è tratto da un romanzo bestseller, peraltro bellissimo, e ovviamente il film, come al solito, non rende merito al romanzo. Peccato, perché Cristina Comencini è veramente un'ottima regista, ci ha regalato delle perle nella sua storia.
Se posso aggiungere, speriamo che quest'anno la vita... oh mio Dio, il film di Virzì, di cui non mi viene in mente adesso il titolo, assolutamente vuoto di memoria, l'ultimo film di Virzini ce la faccia ad entrare nella cinquina della candidatura come miglior film straniero. E Bernardo sulla nostra chat invece vuole rispondere a Rosy e a Palermo Shooting dicendo: a me è piaciuto Palermo Shooting.
No ragazzi, c'era un mezzo busto che neanche ad Art Attack, voglio dire, cioè gli effetti speciali un attimino
non dico curati, ma un minimo meglio che Rai 3 per i bambini, ecco.
Che poi sulla scia, subito dopo Palermo Shooting, uscì Silvio Shooting, quel film che venne mandato su Sky e ci fu tutta quella questione enorme, eccetera, eccetera, eccetera. Venne mandato poco dopo l'uscita di Palermo Shooting su Sky, venne mandato questo film e quindi ci fu una polemica esasperata, un film che peraltro tipo è stato passato in 3 cinema, giustamente, perché è di una bruttezza rara, forse sarà lo Shooting.
Però c'è Travaglio,
però è una cosa indicibile quel film. Detto ciò, noi ci ascoltiamo la prossima canzone per poi continuare con l'Immaginario Festival che fra pochi giorni inizierà a Perugia. Che ci ascoltiamo?
Ci ascoltiamo Io non mi sento italiano di Gaber.
Mica è colpa nostra se tutti parlano male dell'Italia.
Infatti sì.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi, Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante.
rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
E questa era appunto Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber, e anche a lui come dargli torto.
Però dice anche ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Esatto, perché poi c'è stato sempre il Rinascimento, no? Comunque questa canzone fa parte dell'ultimo album di Giorgio Gaber, che è addirittura uscito postumo nel 2003 insieme ad altri inediti. E fra l'altro è stato un album che ha vinto poi la Targa Tenco di quell'anno. Michela ride perché questa è una delle canzoni tormentone dell'ultimo mese, perché sono bravissima a dire la voglio anch'io una base a Vicenza.
Detto ciò, stiamo ascoltando per l'appunto i ministri e quindi omaggiamo Prodi. Grazie Prodi per questa base a Vicenza che ci hai donato dopo le innumerevoli che già avevamo in Sardegna.
Ci mancavi solo
ci tu. Mancava solamente quella a Vicenza. Perché infatti, cioè, come non rendere isole sud e nord al pari se non, esatto, con una base americana? Ma noi non vogliamo fare polemica, anzi appunto ritorniamo alla bellezza dell'Italia recitando una frase che avete appena ascoltato, che io amo particolarmente e forse è l'unica frase che mi sento di dire in onore della patria, ma forse solo perché amo profondamente Giorgio Gaber. Tutti quanti noi, io la reinterpreto.
Parafrasa.
Per il mondo siamo spaghetti e mandolini, e allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto e vi sbatto sulla faccia cos'è il Rinascimento. E questa è forse una delle frasi più giuste nell'essere patriotti in Italia, perché noi non c'eravamo durante il Rinascimento, però cazzo c'è stato, come dice Giorgio Gaber. E vabbè, l'Italia è quella che è, e l'Italia dovrebbe essere qualcos'altro, appunto l'Italia che immaginiamo, quello che l'Immaginario Festival cerca di riproporci, o quello che l'Umbria Libri, appena terminato, del quale fra poco ascolterete un report fatto dalla nostra Rossella, la coordinatrice di Fonica News, su Umbria Libri, che era appunto il tema Viva l'Italia. Abbiamo intervistato Paolo Rossi, abbiamo intervistato Daniele Silvestri, abbiamo intervistato Iacona e molti altri, probabilmente del quale io adesso non ricordo i nomi. Comunque sul canale YouTube di radiofonica.com potrete rivederli tutti e ascoltare loro che cosa ne pensano di questo Viva l'Italia. Perché Viva l'Italia? È ossimorico o è veramente così? Secondo me è ossimorico.
Mi associo.
Però poi non lo so. Tornando al cinema, Boston ha preparato per noi, come ogni settimana, il suo Expendable, e quindi ce lo andiamo ad ascoltare.
The Expendable.
Gli intoccabili.
No,
della...
i sacrificabili.
Della storia del cinema.
Rubrica The Expendable di questa settimana, Boston Pizzo seleziona,
sempre con questa voce meravigliosa,
dal regista più expendable della storia, Michael Bay, un altro capolavoro di luoghi comuni e finali prostitutivi del cast più expendable di sempre. Basti pensare a Kate Beckinsale, a Ben Affleck e alla stessa, della stessa pelicola. Stiamo parlando ovviamente di Pearl Harbor, polpettone aberrante del 2001.
Assolutamente.
Due amici per la pelle, ricordatevelo, entrano nell'aviazione degli Stati Uniti per combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Uno dei due, Ben Affleck, è dislessico e per passare il test si fa aiutare dall'infermiera casta e pura Kate Beckinsale. Tra i due scoppia la passione, ma lui parte per la guerra. Si fa promettere dall'amico fraterno che se dovesse morire in battaglia doveva essere lui a dirglielo. Ben Affleck cade e Josh Hartnett va dalla ragazza del suo migliore amico appena morto per dargli la notizia e la tromba. Voi direte: che bastardo! E invece no, perché Ben Affleck era dislessico e al suo amico Josh Hartnett ha detto: se muoio vogli o che tu sia, che sia tu a darglielo. Un semplice errore quindi di dislessia. Comunque, lei rimane incinta ma Ben Affleck torna, non era morto. A questo punto i due litigano, si ubriacano, fanno a pugni e la mattina seguente, ancora sbronze e doloranti, salgono su un caccia e combattono i giapponesi. il finale è ancora più estremo. Josh Hartnett muore, Ben Affleck si rimette con l'infermiera vergine e pura e al figlio da
non so che cosa sia successo precisamente al nostro file audio dell'Expendable di Boston. So solo che il programma si è rifiutato di trasmetterlo e quindi ascoltiamo in sottofondo In Nere Sauge, di ultimo singolo di Franco Battiato, che parla, diciamo, della situazione ormai nefasta nella quale vessa l'Italia ora, tra puttane e minorenni. Franco Battiato lo racchiude in un'opera assolutamente meravigliosa, che è quella che state ascoltando ora. Ricky.
Sì, solamente un piccolo inciso per dire che il nostro Chris sulla chat di MSN, quindi non credo non sia una chat, non so come si parla, fa i complimenti alla voce di Rossella e dice proprio: questa voce mi piace.
E infatti noi l'anno scorso al FRU, il Festival delle Radio Universitarie, io tra l'altro vado a ritmo con la canzone, candidammo per l'appunto la nostra Ross come miglior voce di radiofonica. Peccato che non ha vinto nella rosa di tutte le radio d'Italia, anche se secondo noi era la più meritevole. E questo era l'Expendable di Boston.
Quindi alla fine questo Expendable di Boston qual era, in sintesi?
Pearl Harbor.
Oh, e secondo noi è un Expendable o no questo?
È un Expendable, ecco. Assolutamente. Io ti spiego anche la mia motivazione, se vuoi, che ovviamente, come mi contraddistingo, è assolutamente politica. Perché questo film, ovvio, cioè, Pearl Harbor dà un'idea assolutamente quasi divina degli americani, come se uscissero lesi in tutto, anche dopo la bomba atomica. Loro sono le povere anime pie che sono intervenute per salvare l'Europa, invece sono visti attaccati da questi giapponesi di merda che non c'entravano niente. L'Asia che minchia c'entrava, era una guerra mondiale, ma l'Asia che minchia c'entrava secondo loro. E quindi poveri americani. E questa è la morale del film. Gli americani sono bravi, tra l'altro si amano, perché poi c'è la storia d'amore. Come, certo. Perché non dovrebbe esserci in un film americano la storia d'amore quando si sta parlando di storia? Minchia, no, c'è la storia d'amore anche lì. E questi cazzo di giapponesi che sono rimasti decimati dalla seconda guerra mondiale, forse non c'è stata sciagura peggiore per loro della seconda guerra mondiale, invece emergono come le merde più assolute che l'umanità e Dio abbia mai potuto concepire. Questo film è storicamente invalido, registicamente imperfetto, effetti speciali di merda, cioè benissimo. Proprio veramente più expendable di questo non si poteva fare nella storia del cinema. Boston, come sempre, è perfetto.
E questo era Michela incontra la storia. Benissimo. Un momento
ciò,
di cultura.
Michela Marx è qui con noi. Ricky, volevi dire qualcosa?
No,
a proposito?
Basta, io non volevo dire nient'altro se non che questo film sono andato a vederlo al cinema ai tempi delle superiori, trascinato da degli amici, e non solo il film era brutto, ma per tutto il tempo del film, quindi credo 2 ore e mezza almeno, i vicini di
come
sedia,
tutti i film americani,
appunto, tra l'altro, i vicini di poltrona hanno ciancicato qualcosa, ruminavano delle patatine, quindi sentivo il film con le bombe che scoppiavano e...
Che secondo me erano più interessanti le patatine a quel punto. E infatti, ragazzi, ricordiamo che siamo... Io lo so che non vi sentite italiani, però per fortuna o purtroppo lo siete. E questo è il 150° anniversario di questa... di Repubblica Italiana. Benissimo. E questa settimana noi a Radio Visione, pur non essendo per niente patriotti, abbiamo deciso comunque di omaggiarlo. Vuoi o non vuoi, perché i festival in corso a Perugia hanno deciso di omaggiare questo 150° anniversario, e quindi rispondete a questo quiz, fate vedere che un po' di storia del cinema italiano e quindi un po' di storia del cinema la conoscete, e diteci qual è il film che apre il neorealismo, una delle correnti più importanti della storia cinematografica mondiale, ragazzi. 1945, protagonista una donna che disse a un truccatore: non togliermi neanche una ruga, ci ho messo una vita a farmele tutte. Voglio dire, una delle frasi più famose della storia, una delle frasi che racchiude il vero femminismo, non quello
degli asterischi,
esattamente. Questo sì che è il vero femminismo, delle donne che non si rifanno ma che tengono a quello che sono, punto e basta. Ed è una delle più grandi attrici, peraltro, che ha vinto un Oscar con La rosa tatuata,
più che dirvi questo, non so che dirvi su questo film. Vogliamo sapere anche qual è il film che apre la commedia all'italiana. Vi dico solo che è un film di Pietro Germi, parla di un meccanismo giuridico che in Italia è arrivato solamente negli anni 60, nel resto dell'Europa dall'Ottocento in poi, dal 600 in poi, scusatemi, si è andato diffondendo, noi ovviamente arriviamo con 200 anni di ritardo. E il film che invece chiude questo filone, che è appunto la commedia all'italiana, che è un film nel quale c'è la supercazzola, cioè vi ho dato tutti i possibili indizi per indovinare il mondo, cioè
l'ho indovinato anche io, non sapevo comunque le soluzioni, l'ho indovinato anche io.
E comunque il discorso era serissimo, però con Emanuele Filiberto di sottofondo. Cioè, non si può ascoltare.
Ma perché noi siamo per gli ossimori? Gli ossimori ci piacciono. E detto ciò, ragazzi, noi ci ascoltiamo la prossima canzone che abbiamo scelto per voi questa settimana,
che è Povera vita mia dei 99 POS.
E andiamo un po' al sud, finalmente. Beh.
Con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare già, devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo un amore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo un amore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire, cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare. Ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone. Io sarei il pazzo, mille morti all'anno è una guerra, per Dio. Sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora in giro disarmato. Un pazzo fottuto.
Povera vita mia,
più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti, e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo, che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siano loro e chi cazzo li ha creati, avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo ogni due mesi e si permettono di parlare di tagli alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. E dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro. Deve pagare, solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi c'avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul
lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che sono pazzo?
Povera vita mia, chi vuoi e
mangia. Questa canzone così lenta e melodica, diciamo, ci ha un po' ispirato su quello che poi diventerà questo programma, perché stiamo per rievolverlo totalmente. Dopo 4 anni ormai ci siete abituati, questo programma cambia di volta in volta e abbiamo deciso che diventerà qualcos'altro, ma non ve lo diciamo ora, vi parliamo della canzone piuttosto.
Sì, questa era appunto Povera Vita Mia dei 99 POS, gruppo partenopeo da centro sociale, se vogliamo, se non si fosse...
Occupato!
Occupatissimo! Cioè, se non si fosse capito, insomma... sì, da che parte sto, questo era proprio per farvelo capire esplicitamente... Ma questa canzone è tratta da La vita che vendrà, altro titolo emblematico dell'album di 99 POS, che fra l'altro era il loro sesto album uscito nel 2000, dopo il successo incredibile e paradossale, strano per quello che è l'Italia, di Cortocircuito, e prima di Na 9910, che io fra l'altro vi consiglio vivamente, perché so è un doppio CD che costa anche poco e cioè è meraviglioso, ecco.
E adesso invece passiamo a uno spazio dedicato non al cinema, ma visto questa puntata e aspettando l'immaginario festival, alla TV. E questo spazio è ovviamente curato dal nostro Ricky.
Sì, non da chi?
E che ci parlerà un po' di questa sezione dell'immaginario.
Sì, allora l'immaginario di quest'anno, un po' come è stato anche quello dell'anno scorso, che è stato diciamo l'anno zero dell'immaginario, ha una grossa componente televisiva che... a mio avviso è anche più interessante di quella cinematografica, però adesso potrei essere picchiato, però potrebbe essere così. In particolare questa sezione dà sia un occhio al passato, con in particolare l'omaggio alla Rai 3 di Angelo Guglielmi, che a cavallo tra gli anni 80 e 90, tra l'87 e il 94, cioè il periodo della sua direzione, ha rivoluzionato il linguaggio televisivo, fino ad arrivare all'oggi con Sky e Romanzo Criminale, che giovedì andrà in onda la seconda serie e
sabato
saranno
qui. Ma io ti voglio
qui.
Omaggiare tesoro, ti voglio omaggiare facendoti sentire una cosa.
Inforcate le cuffie.
Pronti? Eccolo.
Oh, ti sei svegliato. E questo sarebbe il famoso Shanghai.
Così pare.
Ma mica è giallo.
E che vuol dire? Lo chiamando la celano?
Eh sì. T'hai capito come devi fare.
Come no? Appena esco da qua vado a Tor De Quinto e trovo tua madre.
Oh, per colpa tua, sai che devo fare? Se devo fare un culo così, devo perdere un sacco di tempo che manco ce l'avevo. E soprattutto, se devo sentire sta merda dei disco music. Perché è vero che qua stiamo sottoterra. Ma certi strilli arrivano ai stelli. Fagli male, buffo.
Ok, abbiamo sentito uno dei capolavori non solo della televisione ma del cinema italiano, e abbiamo in particolare sentito appunto un brano di Romanzo Criminale, il rapimento di Shanghai, quando viene picchiato quest'uomo. E non vi ho potuto far sentire tutta quanta la scena, perché per chi non lo sapesse, questa scena si conclude con il corpo di Shanghai che viene ridato e tutta la banda a un certo punto piscia addosso a Shanghai, e c'è la famosa frase del libanese che dice: e mossi che sei giallo.
Io devo dire una cosa a questo proposito.
Prego,
devo fare, perché durante l'audio Rasibetti ha detto che il film gli è piaciuto molto. Vabbè, diciamo che come film può anche valere, il problema è uno e uno soltanto, che il film, contrariamente alla serie televisiva, viene tratto da due libri, due romanzi, o meglio, da un manuale di storia e da un romanzo. Il manuale di storia per l'appunto riporta la vera storia della banda della Magliana in tutto, che è quello dal quale poi viene tratta esclusivamente la serie, che quindi è storicamente validissima perché riporta tutto. nella maniera minimale, mentre il film viene tratto anche da questo romanzo, quindi ci sono delle parti che in realtà sono totalmente inventate e per di più cambiano delle parti di politica italiana che in realtà non sono mai esistite, personaggi che non sono mai esistiti e che quindi tendono a creare, secondo me, una confusione nei confronti di chi li guarda. Perché non mi è piaciuto il film? Per due motivi fondamentali. Uno, secondo me, alcuni attori non hanno retto la parte. Non sto qui a fare i nomi dei vari attori, però penso che
si sia capito.
Si sia capito. Certo. Tra il cast, sicuramente non era Kimmy Rossi Stewart a non reggere la parte. E per il resto, il film, diciamo che in Italia purtroppo ormai fai per i tagli del governo, fai per una mancata attitudine degli italiani a leggere, a documentarsi, eccetera, eccetera, non c'è una cultura della cultura, che sarebbe una cosa fondamentale, cosa che c'è, magari non dico nel mondo, ma in Europa senz'altro, in paesi come Francia e Germania sicuramente c'è. E quindi un film del genere che racconta una storia importantissima, perché la banda della Magliana ricopre decenni di Italia fondamentali per capire ciò che sta succedendo ora, anche perché tutto quello che è successo in quegli anni è coperto da segreto di Stato, quindi in realtà noi non possiamo sapere ciò che è realmente accaduto, solo analizzando veramente la storia possiamo in qualche modo riuscire a decifrare e quindi a comprendere i meccanismi. Un film del genere che romanza in maniera incredibile la politica, i personaggi, i rapporti tra la mafia e le varie organizzazioni, dà un'idea fallace di ciò che è successo, che quindi si innesca nelle menti delle persone, perché altra cultura a parte quella visiva ormai non conoscono, e quindi crea un'ignoranza di fondo. Dici sostanzialmente
che esatto. Però ti devo dire pure una cosa, che in realtà anche la serie Romanzo Criminale è basata sul romanzo di Caro Figlio, del romanzo criminale, anche sì. Perché sia Caro Figlio che Placido hanno supervisionato la realizzazione della serie.
Sì, è vero, però viene presa molto di più lo spunto dai fatti sì, realmente accaduti, dai fatti di cronaca.
Anche se, scusate la ripetizione, anche la serie ha dei sfasamenti temporali, per esempio, soprattutto fin dall'inizio, il rapimento del barone Rossellini, come viene chiamato nella serie, Non avviene in contemporanea con la morte di Giorgiana
Masi. Esatto,
Masi,
però sono degli errori che non comportano uno sfasamento totale della storiografia, diciamo, no, cosa che invece col film succede.
No, io per dire sì, che indubbiamente ci stanno quei problemi nel film di Placido, semplicemente a me il film di Placido è sembrato una miniserie di Canale 5 portata al cinema, mentre il romanzo criminale è una serie televisiva americana. Fondamentalmente sì. Fatta in Italia, perché ha una crudezza di linguaggio, una crudezza di immagini, al punto che proprio qualche giorno fa la HBO, che è il canale che produce, che ha prodotto I Soprano, che ha prodotto
bellissimo, mamma mia,
True Blood recentemente, quindi uno dei canali che fa quei prodotti più di nicchia, si è sentito comunque Rosibetti, puoi anche gridarlo, sei libera di farlo.
No, True Blood mi è piaciuto parecchio, lo devo ammettere.
Comunque ha acquistato Romanzo Criminale per riportarlo in America, proprio perché non solo racconta un periodo d'Italia che secondo me chiunque vorrebbe raccontare, perché quel periodo lì tra gli anni 70 e gli anni 80 è successo praticamente di tutto.
Mamma mia.
È appunto molto romanzesco, è molto anche televisivamente valido.
E a proposito di storia d'Italia, ci ascoltiamo una canzone adesso in sottofondo, mentre poi Riccardo continuerà a parlare di questa parte dell'immaginario che racchiude la storia italiana e soprattutto lo fa attraverso una metafora meravigliosa,
che è quella delle gomme da masticare
che partivano dalle cinnamon.
Esatto, gli Offraga Disco Pax riescono a descrivere la storia politica italiana attraverso le gomme da masticare. Io qui farei citare a Michela un attimino le gomme del ponte,
le Brooklyn,
perché lei è bravissima a dirlo. Ascoltatela, perché cioè, è eccezionale questa canzone, come riesca a veramente minimalizzare quello che è la politica italiana, perché poi è talmente banale, talmente scontata da riuscirsi a racchiudere all'interno di delle gomme da masticare, cioè all'interno delle cinnamon, delle Brooklyn, delle Goleador.
gli Offlaga Disco Pucks riescono a descrivere anni e anni, anzi gli anni più complicati paradossalmente della storia politica italiana.
E noi poi sono gli stessi del quale parla Romanzo Criminale, per l'appunto.
Romanzo Criminale, che in occasione appunto del lancio della seconda serie, che inizia giovedì con le prime due puntate, l'attesa è altissima soprattutto in rete, perché la particolarità di questa serie è che è un prodotto di Sky, coprodotta la prima serie con Mediaset, quindi è andata anche in onda su Italia 1, però a notte fonda, perché il grosso del movimento che si è creato intorno al Romanzo Criminale è tutto nato su Sky, quindi su un canale a pagamento, quindi su internet, perché molti poi ovviamente sappiamo i metodi alternativi per farlo. Il cast di Romanzo Criminale e la premiere della seconda serie sarà di scena sabato 20 alle 22:30 al Teatro Morlacchi, e questo rientra in parallelo sia nell'omaggio a Cattleya, che è produttrice della serie, sia nella sezione televisioni e nuovi linguaggi, che fa parte del festival. Se andando avanti anche con la programmazione televisiva di questa edizione dell'Immaginario, c'è un omaggio al passato, in particolare alla televisione comunista per eccellenza, la famosa Telekabul, cioè la Rai 3 di Angelo Guglielmi. Rai 3 che diventa questa famosa Telekabul precisamente con l'inizio della direzione Guglielmi, cioè nel 1987, quando da televisione di nicchia, tra virgolette, regalata ai comunisti, perché se Rai 1 era tradizionalmente della Democrazia Cristiana, Rai 2 era dei socialisti, nella spartizione, anche un po' per diciamo bloccare l'egemonia della Democrazia Cristiana, i socialisti agevolarono.
E a Radiovisione si fa la storia
per i padri costituenti,
che sia ben chiaro,
era scritta sulla Costituzione. Sì, sì. Tre canali, uno per i tre partiti, certo. c'era una volta, adesso ce ne vorrebbero tipo 200 di televisione, ma in realtà ne ce n'ha uno solo.
Infatti il digitale serve
a quello,
uno ne ha tutte, e ci accontentiamo.
Perché
così
contemporaneamente nell'87 che succede? Che Sandro Curzi è direttore del TG3 e Angelo Guglielmi è il direttore di Rai 3, e quella che doveva essere una televisione di nicchia negli auspici di tutti diventa in realtà il sogno. Tant'è vero che quel periodo viene anche chiamato telesogno, nel senso che era una sorta di isola felice, non solo per la cultura, ma anche per diciamo quelli che
un nuovo uno modo di... smettila di dire diciamo,
scusate, avete ragione.
Due, prego,
mi lascio infervorare, perché in quegli anni nascono trasmissioni come Chi l'ha visto, come Portobello, come Telefono giallo, come con di Corrado Augias, come la TV delle ragazze, Avanzi e Tunnel. E proprio la TV delle ragazze, Avanzi e Tunnel saranno protagonisti venerdì sera alle 10:30 al Teatro Morlacchi. Anche qui si dice, diciamo che sul scusate, ho detto diciamo un'altra volta, sul programma dell'Immaginario c'è scritto che sono stati invitati Serena Tandini, Corrado Guzzanti, la Reggiani, Pierfrancesco Loche, eccetera eccetera, ma non vengono dati nomi certi, nel senso che sono stati invitati però non si sa chi è venuto, speriamo di non stare da soli però.
Nel sottofondo stiamo ascoltando uno dei, io spero che ci siano cultori della musica italiana veramente ad ascoltarci, perché questo è uno dei pezzi forse più belli di Elio e le Storie Tese, diciamo uno dei Elio e le Storie Tese, diciamo, sono famosi, ricordati e tuttora in auge, perché hanno un, diversamente dagli Offlaga prima, comunque una forza metaforica sublime, una forza metaforica che a volte ci dovrebbero essere delle droghe stupefacenti per poter capire la loro forza metaforica. Questa canzone parla di una casalinga alcolizzata, di una casalinga che è completamente insoddisfatta dalla sua vita, dal suo uomo, dalla società nella quale vive, e per questo beve perché non sa più che fare della sua vita, perché solo così è felice. E chi non lo sa che veramente in Italia ci sono casalinghe alcolizzate per non saper far quello che fanno. Elio sa fare tutto questo con la satira, riesce a rendere la musica, e vi assicuro che la musica di Elio, i musicisti di Elio sono dei grandissimi fenomeni, è proprio
se tu ascoltassi solamente gli strumenti ti renderesti conto della grandezza musicale di questo gruppo, riesce a rendere l'Italia attraverso la satira, e secondo me questo è un grande merito che l'Italia ha, è una grande punta di diamante della musica italiana, anche questa diciamo poco considerata, perché Elio non è da tutti apprezzato, e noi invece, anche se ci occupiamo di cinema, cerchiamo di lanciare un po' di cultura, e poi questa settimana parliamo di Italia. Cosa ci potrebbe spingere di più a parlare di cultura se non nel paese nel quale viviamo? Cavolo. Bellissimo. Continuiamo.
Ma tra l'altro, parlando di Elio, hai dato l'aggancio, perché domenica Elio sarà protagonista al Teatro Morlacchi con la rappresentazione del Gian Burrasca, con la regia di Lina Wertmüller, e dopo, a seguire lo spettacolo di Elio, questo evento non è gratuito, ma informatevi per i biglietti presso il Teatro Morlacchi. Subito dopo ci sarà l'incontro dedicato a un altro nuovo linguaggio della televisione, cioè la Flop TV, la web TV di gruppo Fox Italia, che ha come punta principale, come protagonisti principali, il gruppo che sta intorno a Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, che saranno presenti a Perugia. Si potranno toccare con mano, esistono in realtà, che hanno questo modo, come si possono definire? Io ho pensato come definirli. Sono dei geni che raccontano dei trailer.
È la stessa
filmici.
Cosa di Elio, è il rendere metaforicamente, satiricamente, una realtà che esiste facendo ridere.
Sì, ma è vero.
Scusate,
è
così.
Una domanda.
Prego, tesoro.
No, a parte quello. Ma Billy Ballo, no? È ancora in carcere?
No, non ne conosco le vicende, però le ultime notizie lo davano in carcere.
Ah, quindi ci è rimasto. Stranamente per la giustizia italiana ci è rimasto. Incredibile.
Detto ciò, Riccardo, hai concluso la tua parte televisiva?
Sì, a parte dire che la parte informativa sarà protagonista venerdì dalle 20:30. Ci sarà Michele Santoro, Gad Lerner, Luca Telese e Daniele Lucchetti, che parleranno degli anni 87-94.
Non perdetevi quindi questo immaginario, perché veramente ha da insegnarci molto su questa storia italiana dimenticata, per l'appunto, per quello che dicevamo prima, per i vari segreti di Stato. Rosy mi insegna che il segreto di Stato è segreto di Stato per 30 anni, ma può essere rinnovabile, ed è per questo che noi ancora non conosciamo i segreti di Stato del fascismo, per esempio.
Peccato
che un certo Silvio Berlusconi ha rinnovato il segreto di Stato,
no,
guarda.
Peccato
un po'
che poi i presidenti della Repubblica muoiano, perché vuoi o non vuoi, sono vecchi, e quindi rimarremo nel dubbio, penso, tutta la vita.
E purtroppo
vedi fra le righe Cossiga. Ciao. A questo ciò, punto mi arrestano, io me ne vado.
A proposito di Cossiga, visto che uno delle persone che, per quanto possa essere disprezzato da tutti gli italiani, una delle poche persone che in Italia è riuscita a far parlare Cossiga, a fargli dire qualcosa, fu proprio Piero Chiambretti, ospite anch'esso all'Immaginario Festival. E questa è una nota di merito che va fatta a Chiambretti.
Sì, l'unica, perché, per quel che mi riguarda.
Perché Chiambretti può essere una personalità scomoda, che sicuramente è un doppio giochista. Storicamente parlando, lo potremmo quasi paragonare a Giolitti nella politica della doppia faccia. Perché nell'ambito giornalistico lui è un Giolitti, sa prendersi ciò che vuole attraverso il lecchinaggio.
Guarda,
questo
si
è quello
chiama
che
paraculo nel, esatto, nell'ambiente.
Venendo a Perugia glielo potresti anche dire in faccia.
Infatti glielo dirò, perché cercherò di intervistarlo, e quindi se mi riuscirà, tutti voi radiovisionari, ascoltatori, potrete gioire di questa vittoria.
Bellissimo.
Detto ciò, ci ascoltiamo Frankie e Energy e poi ritorniamo.
Sì, ci ascoltiamo Frankie e Energy con Quelli che ben pensano.
Oh, sentite, non mi rompete le mie pronunce. Ciao.
Massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco con la sola regola essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole si arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Con quel timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
Per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firmano petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
E questa era Quelli che ben pensano di Frankie High Energy, una canzone del 97 tratta dall'album La morte dei miracoli. E questa canzone in realtà si occupa del cosiddetto yuppie, che non è altro che l'arrampicatore sociale, di cui noi probabilmente abbiamo grandi esempi.
Vedi uno che per esempio è partito dalle navi da crociera per poi diventare imprenditore, comprare televisioni, poi una squadra di calcio e poi boh, non me lo ricordo che ha fatto.
No, neanche io, la carriera mi è ignota.
Mi pare che poi ha comprato una delle case editrici più famose d'Italia, più importanti, tipo la Mondadori.
Sì, le televisioni le hai già detto?
Le televisioni le ho dette.
I giornali,
tipo il giornale.
Tipo i centri commerciali.
I centri commerciali, tipo Lupim.
Tipo la Rinascente.
L'Auchan. Vabbè, uno così, va?
Sì.
No, adesso il nome mi sfugge.
Non si sa bene dove abbia preso questi soldi, ma comunque questo è la tipica figura dello yuppie, l'arrampicatore sociale. Ad ogni modo, questa canzone, Quelli che ben pensano, ha vinto il premio come migliore canzone italiana del 1997. Bei tempi quelli in cui ancora si dava merito a chi merito ce l'aveva veramente. E io con questo me ne vado perché mi stanno arrestando di nuovo. Ciao.
E presentata la canzone di Frankie High Energy.
Non è così complicato come sembra.
Sentite, io ho dei problemi gravissimi con le pronunce. Io tornerei al cinema e tornerei a una rubrica importante che è questa.
The Untouchables,
gli intoccabili nella storia del cinema.
E l'Untouchable di questa settimana, come vi preannunciavo dagli inizi di Radiovisioni, è proprio un film di Daniele Lucchetti, incredibile,
incredibile. Daniele Lucchetti nel 2010 fa un vero e proprio untouchable della storia del cinema italiano ed è La nostra vita, con protagonista Elio Germano. E ragazzi, lo so che per voi è difficile da credersi, ma fidatevi di me, Raul Bova c'è in questo film e recita. Tu pensavi che non era capace? No, ci è riuscito per una volta nella vita.
Almeno una volta, pure Tom Cruise.
E ci è riuscito, peraltro, diretto da un regista che, voglio dire, non ha mai fatto, a parte Il portaborse e La scuola, unici suoi meriti nella sua storia cinematografica. Non c'era mai riuscito. In questo immaginario noi lo vedremo proiettato Lucchetti. Purtroppo Alessandro Riccini Ricci, per quanto abbia tutta la mia stima, non è riuscito a scegliere uno dei film migliori di Lucchetti, che potevano essere appunto La nostra vita o Il portaborse o La scuola, per l'appunto. E invece ha scelto Mio fratello e figlio unico, tanto per cambiare. È solo la 20ª volta che lo proiettano all'immaginario o batic che dir si voglia. Sarà il film preferito di Lucchetti, che te devo dire.
Sarà la casa di produzione Cattleya, votare.
Interessi e cose, tanto per cambiare. Ma Radiovisioni non si vergogna di essere chiuso per dire queste cose. Può darsi anche che non sia così, ci potremmo anche sbagliare. Detto ciò, ritorniamo alla nostra vita. Un film meraviglioso, un film che emoziona dal primo secondo nel quale inizia, che racchiude all'interno l'happy ending, la drammaticità più assoluta, perché ha un protagonista che ha come colonna sonora purtroppo una canzone che io definirei expendable, però ce l'ha, che è una canzone di Vasco Rossi, che canta anche a squarciagola durante il funerale della moglie per l'attaccamento che ha questa moglie, perché c'è un rapporto sensuale, un rapporto intimo, un rapporto amichevole, un rapporto amorevole fra i due protagonisti, che purtroppo viene interrotto appunto dalla mala sanità o comunque da problemi che l'Italia ci pone quotidianamente, anche se la mala sanità è uno degli ultimi, perché la sanità italiana, fino a prova contraria, è una delle migliori nel mondo, essendo anche gratuita. Io vi ricorderei questo, anche se si cerca di fare sempre peggio.
Sì, diciamo che è gratuita, ma basta.
Però è gratuita. In questo film, dopo la morte della moglie del protagonista, che si chiama Claudio ed è appunto interpretato da Elio Germano, lui cercherà di compensare i bisogni affettivi dei suoi figli attraverso il dio censo, e quindi da semplice operaio cercherà di diventare imprenditore. Ha provato la scalata che prima
lo yuppie
tentavamo di fuori di metafora, proprio fuori, sì, di metafora, e io e Rosy di inoltrarvi. E che succede però? Che non a tutti riesce, e per fare una cosa del genere, per diventare imprenditore, devi diventare cattivo. E infatti lui comincerà a pagare poco, pochissimo, niente, a volte i suoi operai, quasi tutti extracomunitari, persone bravissime, che però si ritrovano per l'appunto a fare gli operai non pagati, perché l'imprenditore non ha i soldi per pagarli, perché lo Stato non sovvenziona, e quindi i palazzi verranno fatti a cazzo di cane, e molto a cazzo di cane, con i mezzi, perché l'industria edilizia ti impone dei tempi che tu non puoi rispettare, a meno che non fai le cose male. Vedi quello che è successo all'Aquila, per esempio. Fai le cose per rispettare i tempi che l'industria edilizia ti impone, perché l'industria e il capitalismo è a chi è più veloce, non a chi è più bravo, ricordatevelo sempre, perché il guadagno non viene da quello che è fatto bene, ma viene da quello che è fatto prima. Infatti l'Aquila è crollata completamente. E forse questo film voleva anche essere una polemica velata a quello che è successo. Forse sì, infatti il palazzo che lui costruirà crollerà per l'appunto. In più, per fare tutto ciò, maschererà l'omicidio, perché di omicidio si tratta, di uno dei suoi operai, che non era assicurato, non aveva il casco, è caduto in quello che doveva essere il condotto dell'ascensore, è morto. Non è stato denunciato a nessuno la sua morte, perché altrimenti sarebbe costata troppo a tutti e non avevano i soldi, sarebbero stati interrotti i lavori e tutti sarebbero andati in mezzo a una strada. Lo Stato li avrebbe aiutati? Assolutamente no. E quindi hanno deciso l'omertà. l'omertà, che cosa vi ricorda? Vi ricorda la mafia? A me personalmente sì, mi ricorda la mafia. Questo è un film che quindi parla, attraverso la storia di un singolo, della politica italiana, di quello che la politica attuale italiana sta distruggendo nel nostro paese, ovvero la civiltà, ovvero l'amore verso l'altro, ovvero l'accettazione verso il diverso, perché si tratta di un rapporto paritario fra una persona che è stata operaio ed era italiano, romano precisamente, che poi ha assunto persone invece straniere, perché ormai l'Italia si è evolta così, gli italiani, gli operai non li fanno più perché ormai noi siamo tutti borghesi e chi se ne frega se non abbiamo una lira, non ce ne frega niente, noi siamo borghesi lo stesso. E questo film lo racconta dolcemente, in maniera stupefacente, contro quello che stiamo ascoltando adesso, che è l'italiano medio, forse quasi a fargli capire che cos'è veramente essere medi. E rispondendo a Bernardo, a quello che diceva prima sulla diatriba che c'era fra il film di Romanzo Criminale e la serie, quindi la non veridicità dei fatti che veniva raccontata, perché lui diceva che il cinema comunque deve essere fantasia, il cinema è cinema, io sono d'accordissimo con lui, ma finché parliamo di Alice nel Paese delle Meraviglie, allora sì, il cinema è fantasia, però quando si parla di fatti realmente accaduti, di persone realmente esistite, di temi scottanti e attuali, il cinema deve essere reale, perché il cinema ti deve comunicare quello che la politica e le persone probabilmente che ti stanno intorno non riescono a comunicarti, e quindi svegliare in te istinti ormai sopiti. E io spero che Daniele Lucchetti, con questa sua opera meravigliosa, io lo stimo e lo ammiro nonostante abbia dovuto subire, dillo con parole mie, un film tremendo, uno dei film più brutti che la storia del cinema mondiale abbia mai prodotto, ed è un film di Daniele Lucchetti, io lo dimentico questo obbrobrio del cinema, perché mi ha regalato questa grande perla che mi ha insegnato molto e che spero insegnerà un po' a tutti. E grande merito per quest'opera va anche a Elio Germano. Questo film è stato presentato a Cannes, Elio Germano ha vinto il premio come migliore attore e poi ci ha regalato un grandissimo monologo che è andato in tutti i TG a seguire dal Festival di Cannes dell'anno scorso, che fece molto scalpore perché criticò tutto e tutti, il governo eccetera eccetera. E quindi grazie Daniele Lucchetti per quest'opera, io farei un radiovisionometro su questo film.
Io gli do un bel 3,5.
Io gli do anche 4,5, però posso dire una cosa che mi ha scritto Bernardo in questo momento,
sì,
perché mi sono ammazzato da ridere. Ha detto, prima mi ha detto, sì, potrei anche essere in parte d'accordo, ma mi sembra una versione estremista su quello che sta dicendo Michela.
No, poi
ha aggiunto, ma dite la verità, gli gira il culo, vero? È per questo che sembra Giuseppe Stalin. E io gli potrei rispondere sì.
Allora,
ed è tutti i giorni così, capisci?
Se mi dico Joseph, attenzione Joseph, perché noi ci teniamo
esatto,
queste cose.
Stavo proprio per dire la stessa cosa. Innanzitutto è Joseph Stalin in primo luogo, e in secondo luogo mai paragonarmi a Stalin, perché potrei venirti a casa e ucciderti nella notte, Bernardo Romiti.
Abbiamo perso uno dei nostri migliori ascoltatori. Okay,
no, guarda,
ciao,
veramente
Bernardo,
io
è stato un piacere.
Sto parlando dell'essere didascalico di un film, cioè dell'insegnare. Un film che comunque trasmette, ci sono anche film molto romantici o film comunque duri, mi viene in mente Ultimo Tango a Parigi, che non parla di politica, non parla di storia, però è un film che insegna molto sulle relazioni umane. È un film che fece scalpore, il primo film nel quale c'è un rapporto anale, per esempio. È un film che ti lascia qualcosa e ti fa capire qualcosa sugli uomini e sulle donne, sui rapporti, insomma, interpersonali fra le persone. Quindi è un film che comunque insegna. A me piace questo tipo di cinema, può essere non condivisibile, per carità, però io amo questo tipo di cinema sia quando si parla di storie che quando si parla di persone, per l'appunto. E non so. Sì, sono punti di vista. Detto ciò, questo era il mio Untouchable della settimana, ma di Untouchable ce ne sono altri in programmazione all'Immaginario Festival. Primo, forse abbiamo perso il foglio, lo sai Rosibetti che abbiamo perso il foglio? Perché abbiamo l'1 e il 3 e ci manca il 2.
Potenzialmente, da quello che leggo sui giornali, non avendo ancora visto, dicono che che noi credevamo potrebbe essere un Untouchable.
Assolutamente. Poi c'è Diverso da chi, che non è proprio un untouchable. Comunque c'è al Cinema Zenith il 20 novembre alle 18, un film di Umberto Riccioni con protagonista il meraviglioso Luca Argentero e una anche bellissima
Claudia Gerini.
Anche è un film che racconta la storia d'Italia ironicamente, perché sono due candidati sindaci, una praticamente democristiana e l'altra invece omosessuale di sinistra, che si trovano a dover fare una campagna elettorale insieme perché rappresentano la sinistra sostanzialmente, sì, in un comune del Veneto, se non mi sbaglio. Quindi è nord Lega, eccetera. È un film che scansonatamente e molto ironicamente, molto leggermente ci racconta un qualcosa di Italia. A me è piaciuto molto. Può essere in realtà un film frivolo, considerato dalla critica, Enrico Ghezzi direbbe una cagata. Però io invece vi dico, guardatevelo, perché questo film in realtà insegna molto. Questo è quello che intendo per cinema che insegna, Bernardo. Non mi fraintendere.
Invece, sempre allo Zenith, il 21 novembre alle 16, abbiamo Questioni di cuore di Francesca Archibugi, in collaborazione sempre con Catleia.
Film bellissimo, interpretato da Kim Rossi Stewart e Antonio Albanese. Un film anche questo molto leggero, che sfiora la commedia, cioè no, che tocca la commedia in punte che ci fanno ridere, ridere molto, e che però affonda le sue radici nella tragedia più totale. Non vi dico perché, andatevelo assolutamente a vedere. È uno delle migliori opere, secondo me, dell'Archibugi. Veramente, veramente bello questo film, ve lo consiglio assolutamente. Ci ascoltiamo l'ultima canzone in programma per questa serata.
L'ultima canzone in programma è di Elio e le Storie Tese di nuovo, ed è La Terra dei Cachi. Quale canzone
più adatta
a questo tema e che descriva meglio l'Italia, insomma.
Villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate, il visagista delle dive è truccato. Ma padri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va. Sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no, se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza. Panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolti, ma un cuore grande così,
così,
Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se tu spaghi, Italia sob, Italia prot,
la terra dei cachi. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di pizze.
E l'Italia è questa qua.
E questa era La terra dei cachi, una canzone di Elio e le Solitese del 1996, che fra l'altro a Sanremo, stranamente, sempre perché l'Italia è quella che è, arrivò al secondo posto e soprattutto vinse il premio della critica. In realtà questa canzone tratta un po' della vita e delle abitudini dell'Italia travolta dagli scandali, perché insomma ci sono adesso, ci sono sempre stati, ci saranno sicuramente, perché è così che va questo mondo. E soprattutto parla dello stereotipo dell'italiano come calcio, pizza e spaghetti, che poi non è proprio, secondo me, così lontano dalla realtà,
Ormai ultimamente, non l'abbiamo appena detto, che la cultura in Italia è un qualcosa che non c'è più. E infatti passiamo alla nostra rubrica, che parla proprio delle cose che non ci piacciono. E tra le cose che io non abbozzo e non abbozzo assolutamente, mi dispiace, innanzitutto non abbozzo il fatto di essere la prima a partire con il non abbozzo, perché Boston non c'è e non lo abbozzo questa cosa. La seconda cosa che non abbozzo è che in Italia manca proprio la cultura dell'Italia, perché tante volte ci sono tante persone colte in Italia che sanno tantissime cose sul mondo, sulla musica, sul cinema, sulle arti in genere, ma non conoscono la cultura italiana. Ci sono persone che per esempio non conoscono Roma città aperta 1945, Roberto Rossellini, interprete maggiore Anna Magnani, film che apre il neorealismo italiano, maggior movimento che l'Italia abbia mai avuto. Persone che non conoscono Divorzio all'italiana, film di Pietro Germi, scusatemi, io adesso non mi ricordo, mi pare che sia 67 la data, però non me la ricordo precisamente, 61, no, sì, 61. E anche questo di Pietro Germi, con interpreti maggiori Mastroianni e, oddio, scusate, su Roma città aperta ho detto Pietro Germi, volevo dire Roberto Rossellini.
No, hai detto Rossellini.
Ah, ho detto bene. Con Mastroianni e Sofia Loren, un film epico, uno dei film maggiori della storia italiana. E non abbozzo ulteriormente chi non conosce Amici miei, 1975, Mario Monicelli con Totò, Vittorio Gassman, Capannelle. In questo momento adesso non mi vengono gli altri nomi degli interpreti di questo film, ma uno dei maggiori film Mastroianni della storia italiana, uno di quelli che ha segnato la storia del cinema. E mi dispiace per voi se non li conoscete, ma non vi abbozzo, ragazzi.
Io invece faccio le veci questa volta, cioè fra le veci di Giulia e le veci di Boston, adesso faccio le veci di Boston e dico i suoi non abbozzo, che sono Val Kilmer, che è l'interprete di film del calibro di Alexander, Top Gun e Batman Forever.
Sempre i ruoli minori, ovviamente.
Sì, ovviamente, ma a noi sostanzialmente i muscolosi alla Sylvester Stallone non ci piacciono, per cui non li abbozziamo assolutamente. Dopodiché, secondo non abbozzo di Boston, ma che io condivido pienamente, è chi applaude e ride nei cinema. Cioè, veramente, ragazzi, un attimino di contegno, pudore, chiamatelo come volete.
Ridere però si può, mo dai.
Ma dipende da che tipo di risata hai, da come esplichi la tua risata. Cioè, dipende da tanti fattori.
Allora non abbozzi Michela.
No, a me non mi abbozzi. Io piango e rido in maniera spudorata.
Ma
Michela ha una risata abbozzabile, okay. Capisci? Invece chi applaude...
Perché è una
comunque...
risata da strega, capito? Quindi tutto ciò che rimanda al cattivo è abbozzabile.
Sì, esatto. Perché tutto
e Boston non l'abbozzerebbe.
Tutto ciò che rimanda al cinico, Boston non l'abbozzerebbe. Io lo abbozzerei, Michela lo abbozzerebbe.
Anche
sono
perché...
brava a declinare il verbo abbozzare. Da
come potrei vivere se non mi abbozzassi
non esiste,
da sola?
Esatto.
Tra l'altro Bernardo aggiunge che a quelli che applaudono bisogna tagliare le mani, E voi, visto che l'avete citato prima, io non abbozzo il Chiambretti Night. È proprio uno dei programmi più brutti che abbiano mai fatto in televisione. Non ne capisco il senso.
Io ti sto invitando a cena in questo momento per ringraziarti di questo non abbozzo.
E comunque lo spazio non abbozzo time è finito. Io continuo a rinnovarvi il mio invito a non il mio invito a non abbozzare chi non conosce. Non dico idolatra, perché ognuno ha le sue passioni, la cultura italiana, perché comunque vuoi o non vuoi, felice o non felice, ti senti o non ti senti, come direbbe Giorgio Gaber, italiano sei, e questo paese comunque ha dettato le basi della cultura, non solo artistica e tutto quanto, anche cinematografica, e quindi il cinema italiano va conosciuto, ragazzi. Le risposte del quiz di questa settimana erano quelle che vi ho dato prima, ovvero Roberto Rossellini, Roma città aperta, apre il neorealismo, 1945, Anna Magnani, apre la commedia all'italiana, Divorzio all'italiana di Pietro Germi, maggiori interpreti Marcello Mastroianni e Sofia Loren, chiude la commedia all'italiana Amici miei, 1975 di Monicelli, con Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, eccetera, eccetera, eccetera. E chiude la commedia all'italiana perché? Perché è il primo film che non ha un happy ending, eccetera, eccetera, eccetera. Però in realtà fa parte della commedia all'italiana.
Quello di Divorzio all'italiana è con la Sandrelli e Matrimonio all'italiana, che è su Sofia Loren.
No.
Sì, su Wikipedia, appena visto.
No, è il contrario. Matrimonio all'italiana è... Ah no, hai ragione, hai ragione. Divorzio all'italiana. No, no, hai ragione, hai ragione. E detto ciò, chiudiamo questa puntata di Radio Visione con questa diatriba su divorzio e matrimonio all'italiana. E scusate perché la mia memoria a volte mi inganna, perché
fra
io
Wikipedia e Wikipedia.
Vabbè, io vado a memoria, Wikipedia va a Wikipedia. Detto ciò, potete vedere che tutto quello che dico è farina del mio sacco. L'avete potuto capire con Io Flaga Disco Pax di Sottofondo, che domani suona al Circo degli Artisti
e che noi andiamo a vedere.
Tanto per dirne una, vi salutiamo. Good night and good luck.
Lavoratori,
radiofonica.com presenta
Radio. Che radiovisione deve essere, didascalico, porca puttana.